Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Bentornati ascoltatori, questa è Eurofonica, il format che parla di Unione Europea, in onda sulle radio del circuito Raduni, l'associazione degli operatori radiofonici universitari italiani. Io sono Martina Ottaviano e vi accompagnerò nel corso di questa puntata di Eurofonica tra i vari approfondimenti che abbiamo realizzato. Iniziamo parlando delle iniziative dei cittadini europei, che consentono a tutti i cittadini di partecipare attivamente al dibattito politico dell'UE. Infatti, chiunque desideri che l'Unione Europea intervenga su un particolare tema può indire un'iniziativa che, una volta firmata da almeno 1 milione di cittadini europei, verrà esaminata dalla Commissione. Proprio il 15 maggio, infatti, sono state registrate dalla Commissione 2 nuove iniziative che ora hanno 6 mesi per iniziare la raccolta delle firme. La prima è Start Unconditional Basic Incomes Throughout the EU, che propone la creazione di un reddito base per tutti i cittadini dell'UE, che sia universale e individuale, così da consentire a tutti di partecipare nella società e ridurre le disparità regionali. La seconda si chiama Freedom to Share e ha l'obiettivo di legalizzare la condivisione sui social networks di materiale soggetto a copyright per scopi no profit. L'iniziativa punta a creare un equilibrio tra il diritto universale alla cultura e il diritto degli autori a trarre profitto dalle proprie opere. Quindi, se siete interessati a saperne di più su come realizzare o appoggiare un'iniziativa dei cittadini europei, potete visitare il sito europa.eu/citizeninitiative.
Eurofonica!
La scorsa settimana, dal 13 al 16 maggio, si è tenuta la seduta plenaria del Parlamento europeo, a Bruxelles, sempre per evitare gli spostamenti del personale e degli eurodeputati. I temi affrontati spaziano dalla discussione per tutelare lo Stato di diritto in Ungheria, alle app di tracciamento, ai vaccini, trasporti, fino ad arrivare ai fondi per rilanciare l'economia dopo l'epidemia di Covid-19. Come sapete, ormai da molti giorni si discute su quali siano i metodi e le azioni migliori da intraprendere per poter tornare alle nostre vite tutelando la salute di tutti. L'epidemia e il conseguente lockdown, infatti, hanno messo in ginocchio molti settori e centinaia di lavoratori, risparmiando soltanto le aziende e le attività ritenute indispensabili. Tra i settori più colpiti, spettacolo e cultura, che nel nostro paese contano oltre 400.000 lavoratori. Cosa sta facendo l'Europa per aiutare questo settore? Ce ne parla Alessandra Sasso.
Eurofonica!
Nella risoluzione votata lo scorso 17 aprile, gli eurodeputati hanno chiesto più sostegno alla cultura e la creazione di uno strumento finanziario ad hoc nel quadro del Fondo Europeo per gli investimenti. Film, serie TV, opere teatrali, libri, fumetti. Il mondo artistico, che ci ha letteralmente salvato dalla noia durante la quarantena, è in estrema sofferenza a causa delle restrizioni dovute al Covid. Certamente ogni settore economico sta vivendo un momento di grossa difficoltà e quello della cultura non fa eccezione, anzi. In tutta Europa sono stati cancellati innumerevoli concerti, spettacoli, conferenze e mostre, mentre cinema, teatri, circhi e musei sono stati chiusi e le produzioni televisive e cinematografiche sospese. Questo significa la congestione di un intero settore e dei suoi operatori a tutti i livelli. Proprio per salvaguardare i lavoratori, l'Unione Europea ha deciso di intervenire integrando le misure adottate dagli Stati membri. Ma le peculiarità del settore culturale, di cui fanno parte artisti, piccole imprese e organizzazioni benefiche, rendono più difficile qualificare i lavoratori per un sostegno. Tutti gli operatori che non corrispondono ai criteri per il sostegno nazionale, allora, verranno sostenuti da Europa Creativa, il programma che la Commissione europea ha ideato per sostenere i settori della cultura e degli audiovisivi. Le sue componenti sono 3. Il sottoprogramma Media, che si occupa di promuovere e sviluppare gli audiovisivi, oltre che curare la loro distribuzione e accessibilità. Il sottoprogramma Cultura, che si concentra sulla collaborazione transfrontaliera e sulla creazione di piattaforme e reti europee, e della cura di una sezione dedicata alla traduzione di opere letterarie. Infine, una sezione transettoriale, che comprende uno strumento di garanzia e la cooperazione strategica transnazionale. Attualmente i bandi di Europa Creativa sono stati prorogati ed è partita la campagna Creative Europe at Home, che incoraggia l'utilizzo di piattaforme streaming che favoriscono incontri e performance digitali, aprendo anche la riflessione sul futuro utilizzo possibile. Soprattutto con un finanziamento di 48,5 milioni, è stato lanciato lo scorso novembre il programma di sostegno in risposta alla crisi sanitaria. Lo scopo è il finanziamento di progetti artistici a partire da settembre 2020 e per i prossimi 4 anni. L'Europa si schiera per salvare l'arte e la cultura. E forse proprio grazie a questa pandemia abbiamo capito che senza ci sentiremo tutti un po' persi. Alessandra Sasso da Napoli per Eurofonica.
Eurofonica. Avete ascoltato Alessandra Sasso che ci ha spiegato le azioni dell'UE a sostegno del mondo della cultura e dello spettacolo. Ormai abbiamo parlato degli effetti della pandemia in tutti i settori e in tutte le salse e sicuramente nessuno di noi avrebbe mai pensato di ritrovarsi in una fase storica così particolare. Fino a qualche mese fa, infatti, a riempire le pagine dei giornali c'erano la Brexit e i movimenti per la lotta ai cambiamenti climatici, uno su tutti, Friday for Future. Sembra proprio che la pandemia abbia messo in panchina tutto il resto. Certo, possiamo ben comprendere il perché, ma nonostante questo, il riscaldamento globale non ha smesso di essere il problema più grave e urgente del nostro secolo. Le previsioni degli istituti di ricerca sul clima non sono cambiate. Abbiamo ancora solo pochi anni prima di arrivare al vero punto di non ritorno. Per evitare di trovarci in una nazione senza acqua dolce, lo sforzo deve essere collettivo e condiviso, oltre che il più lungimirante possibile. La Commissione europea, guidata da Ursula von der Leyen, ha fatto propria la battaglia per fermare il cambiamento climatico. Il Green Deal, che ha già subito delle modifiche dalla proposta iniziale della Commissione, punta ad avere zero emissioni di CO2 in UE entro il 2050. Ma dopo il profondo cambiamento nell'economia europea causato proprio dalla pandemia, il Green New Deal è ancora una priorità per la Commissione? Ce ne parla Gloria Beltrami.
Eurofonica!
Guardiamo il bicchiere pieno almeno per un terzo. In questo periodo di quarantena è migliorata la qualità dell'aria. A Nuova Delhi, la capitale dell'India, da alcune settimane si scorge addirittura il profilo delle montagne. Il Centro Indipendente per la Ricerca sull'Energia e la Qualità dell'Aria, CREA, ci ricorda che se non ci fosse stato il lockdown, a febbraio Pechino avrebbe immesso nell'aria una quantità di CO2 paragonabile all'inquinamento prodotto nel giro di un anno intero da uno Stato europeo di piccole dimensioni. Insomma, i risultati di una riduzione dei comportamenti inquinanti a livello globale sono sotto gli occhi di tutti, ma la paura di molti è che la crisi economica provocata dal coronavirus possa cancellare ogni preoccupazione legata all'ambiente. Tuttavia, a inizio marzo la Commissione europea ha presentato ufficialmente la proposta di legge per il Green New Deal, di cui si parlava da tempo. L'obiettivo è fare dell'Europa il primo continente a raggiungere l'azzeramento delle emissioni nette di gas serra entro il 2050. Il testo in questione propone una tabella di marcia tutto sommato serrata e impegnativa. Una valutazione entro settembre prossimo di un primo obiettivo di riduzione delle emissioni per il 2030, che potrebbe arrivare fino al 55% secondo gli esperti, e una revisione entro giugno 2021 delle precedenti norme sul clima. Sulla proposta, il Parlamento, il Consiglio europeo e il Comitato delle Regioni devono ancora esprimersi. È terminata invece la fase di consultazione pubblica, aperta sia alle organizzazioni sia ai singoli cittadini. A 2 mesi esatti dalla presentazione del Green New Deal, la situazione socio-economica del continente europeo è però cambiata profondamente. Molti osservatori si sono domandati se le spese impreviste di gestione della pandemia permetteranno comunque lo sviluppo di politiche energetiche coraggiose. La proposta di legge redatta dalla Commissione europea prevede infatti la creazione di un fondo per una transizione giusta, che tra il 2021 e il 2027 dovrebbe mobilitare circa 1.000 miliardi di euro. Una sorta di salvadanaio, cui ricorrere soprattutto per coprire le spese di iniziative sostenibili nelle regioni europee più arretrate dal punto di vista della transizione ecologica. In questo contesto così difficile, una vera e propria boccata d'ossigeno è arrivata da una recente dichiarazione della Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. La nostra bussola rimarrà il Green Deal, che può trasformare le nostre economie e società, permettendoci così di affrontare adeguatamente il cambiamento climatico. Anche il vicepresidente della Commissione, Frans Timmermans, è della stessa opinione. Il Green Deal non va considerato un lusso che possiamo tralasciare quando arriva un'altra crisi. È essenziale per il futuro dell'Europa. La crisi climatica che incombeva su di noi prima della crisi del coronavirus è ancora qui e non ha perso la sua urgenza. Da parte dei neocommissari sembra dunque esserci l'intenzione di mantenere le promesse fatte a inizio anno. L'appuntamento da segnare in agenda è per la prima metà di giugno. Entro questa data conosceremo infatti il parere di tutti gli altri organi europei. Gloria Beltrami, da Reggio Emilia, per Eurofonica.
Eurofonica. E questa era Gloria Beltrami che ci ha confermato quanto sia importante per la Commissione il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo. Speriamo che i cittadini europei siano pronti a cambiare le proprie abitudini anche in modo radicale, così da aumentare le possibilità di successo e garantire un futuro migliore per tutti. Eh sì, dobbiamo rimboccarci le maniche e smettere di trovare giustificazioni per quei nostri comportamenti quotidiani che fanno male al pianeta. E proprio a proposito di rimboccarsi le maniche, il lockdown, come vi dicevo, non ha fermato i lavori del Parlamento europeo, che si è riunito in via telematica dal 13 al 16 maggio. Quali sono stati i temi all'ordine del giorno? Simone Pavesi ha fatto una panoramica per noi.
Eurofonica! La plenaria del Parlamento europeo è iniziata con tantissimi temi da discutere e risoluzioni da votare, seppur in via telematica. Partiamo da quella approvata con larghissima maggioranza mercoledì scorso. Gli eurodeputati hanno chiesto alla Commissione di presentare un piano di emergenza per scongiurare i rischi che deriverebbero da un eventuale ritardo causa pandemia nell'entrata in vigore del nuovo bilancio pluriennale 2021-2027. Il piano proposto dall'Eurocamera servirebbe a mantenere attivi i programmi europei in scadenza nel 2020, come l'Erasmus e i progetti di coesione e ricerca. Il PE ha inoltre adottato un nuovo regolamento che favorirebbe il riutilizzo dell'acqua da parte degli agricoltori. Gli eurodeputati hanno anche approvato il regolamento sull'etichettatura dei pneumatici, che dovrebbe entrare in vigore nel maggio del prossimo anno. Le etichette conterranno molte più informazioni di quelle attuali, così da guidare i cittadini verso scelte consapevoli, anche dal punto di vista della tutela ambientale. Ora la palla passa al Consiglio, che dovrà adottarlo formalmente. Mercoledì sera, poi, nell'ambito della discussione sul rispetto dello Stato di diritto in Ungheria, gli eurodeputati hanno chiesto alla Commissione di avviare una procedura di infrazione e di precludere a Budapest i finanziamenti del futuro bilancio UE e del piano di ripresa fino a che non sarà ripristinato lo Stato di diritto. Una presa di posizione forte per reagire ai pieni poteri ottenuti da Orban il mese scorso. Inoltre, il Parlamento europeo ha sollecitato il Consiglio ad attivare l'articolo 7 del Trattato sull'Unione, che prevede l'eventuale sospensione dei diritti di uno Stato membro per grave violazione. Alcuni membri del PE, però, hanno preso le difese del governo ungherese, sostenendo che le misure in vigore in quel paese siano state adottate da un parlamento democratico e che siano equiparabili a quelle di Francia e Spagna. Ondor Dalí, eurodeputato di Fidesz, il partito nazionale di Orban sospeso dal Partito Popolare Europeo, ha dichiarato che il dibattito sull'Ungheria non rispetta i diritti fondamentali dell'Unione, sottolineando che non sarebbe stata permessa la partecipazione del premier ungherese da remoto, nonostante altri rappresentanti della sinistra, sostiene lui, abbiano avuto invece questa possibilità in precedenza. La vicenda è come sempre un po' più complessa. Il ministro della giustizia ungherese Varga aveva chiesto di poter rappresentare il governo in aula, ma il presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha indirizzato una lettera a Orban, ricordandogli che la prassi consolidata per questo tipo di dibattiti prevede che l'appropriato livello di partecipazione sia quello di capi di Stato o di governo e che questi siano presenti di persona e non in videoconferenza. Quest'ultimo però, secondo quanto riporterebbe il suo portavoce Bertalana Vasi, sarebbe stato troppo impegnato con la gestione del Covid per poter presenziare. Nessuna eccezione dunque è stata concessa da Sassoli. Orban ha fatto poi sapere che avrebbe intenzione di rinunciare ai pieni poteri entro fine maggio, aggiungendo che darà a tutti l'opportunità di scusarsi con l'Ungheria per le false accuse ricevute. Nella giornata di giovedì, i deputati hanno discusso in merito alle app di tracciamento del virus, chiedendo che l'accesso al sistema sia volontario, non discriminatorio e trasparente, che i dati raccolti vengano cancellati il prima possibile e che siano limitati alla ricerca di contatti tra persone. Insomma, il Parlamento vuole che si applichi il regolamento sulla protezione dei dati, il famoso GDPR, anche in questa situazione di emergenza. L'Assemblea ha poi approvato i conti presentati dalla Commissione circa le risorse spese nel 2018 dalle istituzioni dell'Unione, ma ha anche richiesto maggiore trasparenza ed equità nella distribuzione dei sussidi. Al centro del dibattito anche l'accesso rapido ai futuri vaccini contro il coronavirus. La von der Leyen aveva già anticipato al Parlamento che l'Europa dovrebbe poter riuscire a produrre in casa i farmaci vitali. Inoltre, questa giornata è stata anche l'occasione per celebrare i 70 anni della dichiarazione Schuman e per promuovere ancora una volta la conferenza sul futuro dell'Europa, che dovrebbe vedere la luce entro fine anno. Venerdì ha segnato la chiusura della plenaria con l'approvazione di una risoluzione che chiede un pacchetto enorme di risorse alla Commissione a vantaggio degli Stati membri. Il Parlamento insiste sul fatto che il nuovo fondo di ripresa e trasformazione debba avere una dimensione di 2.000 miliardi di euro, essere finanziato attraverso l'emissione di obbligazioni a lungo termine garantite dal bilancio comune ed essere erogato attraverso prestiti e soprattutto attraverso sovvenzioni. Tutto questo con l'esplicita richiesta di non ricorrere a sortilegi finanziari perché in gioco c'è la credibilità dell'Unione. Il Parlamento ha sottolineato che il Fondo per la Ripresa, detto Recovery Fund, deve essere aggiuntivo rispetto ai finanziamenti dei programmi europei già attivi e deve concentrarsi sulla realizzazione del Green New Deal, sulla digitalizzazione e su un nuovo programma sanitario europeo. Con questa risoluzione i deputati insistono su un aumento delle risorse proprie dell'Unione attraverso l'introduzione di nuove fonti di entrata nel bilancio che potrebbero derivare, per esempio, dall'istituzione di una web tax europea, dalla tassa sulla plastica o sulle transazioni finanziarie speculative. La Commissione presenterà il Fondo per la Ripresa nel dettaglio il prossimo 27 maggio. Sappiamo però che la von der Leyen ha già anticipato che sarà interamente erogato attraverso i programmi europei e, tra le altre cose, durerà pochi anni. Il presidente Sassoli ha già chiarito che al Parlamento spetterà l'ultima parola. Simone Pavesi da Gallarate per Eurofonica.
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 Eurofonica. Eurofonica.
Eurofonica. Vuoi restare aggiornato sull'Unione Europea? Ascoltaci su Spotify, iTunes, Google Play e raduni.org e segui Eurofonica su Facebook, Instagram e Twitter per scoprire cosa accade al Parlamento Europeo in modo facile e veloce.
Eurofonica!
State ascoltando Eurofonica, il format che parla di Europa su tutte le radio del circuito Raduni, l'associazione degli operatori radiofonici universitari. In questa puntata abbiamo parlato delle azioni dell'UE a sostegno dei lavoratori della cultura e dello spettacolo, di cambiamenti climatici e di Green New Deal e abbiamo fatto il punto su ciò che è successo nel corso dell'ultima sessione plenaria del Parlamento europeo. E proprio nel corso della plenaria di maggio è stato toccato un tema vitale, l'acqua. Nel viaggio verso un'economia circolare, infatti, il riutilizzo e la depurazione dell'acqua svolgono un ruolo fondamentale, essendo questa una risorsa indispensabile per tutti i settori produttivi e, ovviamente, per la sopravvivenza dell'uomo e di tutti gli esseri viventi. Nonostante la sua incredibile importanza, spesso la gestione dell'acqua non è adeguata. Vengono infatti utilizzati impianti vecchi che comportano sprechi altrimenti evitabili, sprechi che poi si sommano, come se non bastasse, a quelli industriali e a quelli urbani. Come si sta muovendo allora l'Unione Europea per ridurre le perdite e preservare questa risorsa vitale? Ce ne parla Alessandra Sasso.
Eurofonica!
L'Europa deve fare i conti coi rubinetti. Sì, avete capito bene, stiamo parlando di acqua corrente. Il rapporto della Commissione sulla politica europea sulla scarsità d'acqua e la siccità non lascia adito a dubbi. La scarsità d'acqua in Europa è un problema per ben l'11% della popolazione. Durante l'estate, poi, oltre la metà degli europei della regione mediterranea è colpita dallo stress idrico, e ciò significa che non c'è abbastanza acqua. Se l'acqua dolce è direttamente accessibile al consumo dell'uomo e inferiore all'1% della disponibilità idrica mondiale, è facile intuire che la competizione che ne deriva è un rischio per gli ecosistemi e le comunità, oltre che per l'economia. Dal 1980 il numero dei casi di siccità in Europa ha registrato un aumento dei costi stimati in 100 miliardi di euro. Insomma, non esattamente due spiccioli. L'acqua è alla base del ciclo vitale e praticamente presente ovunque, dai cicli di produzione di energia al consumo privato, passando per il settore agricolo. L'irrigazione, ad esempio, comporta un gran consumo di acqua. Forse non sai che per un chilo di carne bovina servono 16.000 litri di acqua, 140 litri per una tazza del nostro amato caffè e 900 litri per un chilo di grano turco. A questo aggiungiamo che in Europa lo spreco idrico viaggia tra il 20 e il 40% delle risorse disponibili. Uno sperpero del tutto evitabile con poche semplici misure, quali educare i consumatori ad un uso più consapevole e più attento nella scelta degli elettrodomestici, aggiustare le perdite nelle reti idriche pubbliche e affidarsi alle nuove tecnologie nei settori agricolo e industriale. In questo contesto, il regolamento sul riutilizzo dell'acqua proposto dalla Commissione europea è fondamentale. È stato votato lo scorso 13 maggio. Ma come funziona esattamente? Le acque di scarto urbane vengono trattate negli impianti di recupero e poi riutilizzate per l'irrigazione agricola. E ovviamente, attraverso la definizione di standard minimi di qualità, si assicura la protezione di persone e dell'ambiente. La Commissione ha 8 anni per valutare se l'acqua di recupero può essere utilizzata in altri modi. Nel frattempo, gli Stati membri sono autorizzati a sperimentare il riuso per altri scopi, incluso quello a fini industriali, a patto che siano assicurati la salute umana, degli animali e la protezione dell'ambiente. La relatrice Simona Bonafè ha dichiarato che questo regolamento segna una pietra miliare verso un'economia circolare per le risorse idriche. Risultati concreti per l'ambiente, quindi, perché potremmo arrivare a riutilizzare 6,6 miliardi di metri cubi d'acqua entro il 2025, evitando più del 5% di estrazione diretta. Per dare un'idea, stiamo parlando dell'equivalente usato per più di 47 miliardi di tazze di caffè. Alessandra Sasso, da Napoli, per Eurofonica.
Eurofonica. Risparmiare tanta acqua da preparare 47 miliardi di tazzine del nostro amato caffè non è affatto male. Ovviamente anche in questo caso come cittadini siamo responsabili del nostro consumo e dei nostri sprechi, perciò è sempre meglio aprire i rubinetti solo quando serve. E come tutti i temi che abbiamo affrontato in questa puntata, la cosa migliore è fare squadra, lavorare insieme per riuscire a raggiungere gli obiettivi comuni. Cooperazione infatti è una delle parole chiave dell'UE e nel corso di questa epidemia abbiamo visto quanto sia difficile per gli Stati membri riuscire a coordinarsi su temi su cui l'Unione non ha voce in capitolo, come la sanità. Tuttavia, in tante altre cose, la cooperazione tra gli Stati dell'UE porta buoni frutti. Infatti, quando si tratta di solidarietà, la bandiera europea svetta sulle altre, pronta a guidare paesi membri e non, oltre le difficoltà di questo momento storico, perché a problemi comuni devono corrispondere soluzioni e aiuti comuni e condivisi. Marta Gigli ci racconta del Team Europe.
Eurofonica!
Europa significa solidarietà. E se un virus costringe a mantenere le distanze, è stando vicini che gli Stati europei hanno deciso di lottare. La forza dell'Unione sta nella cooperazione, in quel sistema di supporto quotidiano che rende possibile curare i cittadini malati oltre frontiera, donare dispositivi di protezione e tendere la mano ai più bisognosi. Una solidarietà, quella europea, che oltrepassa persino i confini dell'Unione ed accorre in sostegno di alcuni paesi terzi. L'8 aprile 2020, infatti, l'Unione Europea ha lanciato Team Europe, un pacchetto di 20 miliardi di euro ideato per sostenere paesi partner, dall'Asia fino ad arrivare al Pacifico passando per l'Africa. Il piano di aiuti della squadra Europa mette insieme risorse dell'Unione Europea provenienti da programmi già esistenti, risorse degli Stati membri e l'azione di alcune istituzioni finanziarie, tra le quali la Banca Europea per gli investimenti e la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo. Nel corso di una videoconferenza dei ministri dello sviluppo dell'Unione Europea, presieduta dall'alto rappresentante Josep Borrell, si è ribadito che l'unico modo per vincere il virus è combatterlo globalmente. Anche per i presidenti delle commissioni parlamentari sviluppo, affari esteri e bilanci, la cooperazione internazionale con i paesi partner è fondamentale per portare a casa il risultato. Il pacchetto di aiuti dovrà far fronte ai bisogni immediati, sia umanitari che sanitari, attraverso il sostegno ai piani di risposta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Oltre a sostenere la ricerca, vanno rafforzati i sistemi idrici e i servizi igienico-sanitari. L'Unione sa bene che non si possono trascurare le conseguenze economiche e sociali di questa crisi, perciò offre sostegno alle piccole e medie imprese, mostrando particolare attenzione verso le riforme governative per contrastare la povertà. Sotto osservazione restano le persone più a rischio, compresi i bambini, le donne, gli anziani e i disabili, nonché i migranti, i rifugiati, gli sfollati interni e le loro comunità di accoglienza. Nessuno verrà lasciato solo, perché come ribadiscono anche gli eurodeputati, è cruciale sconfiggere la pandemia non solo a casa propria. Così, mentre il mondo sta combattendo contro il Covid-19, l'Unione Europea avvia pacchetti di aiuti per i paesi più vulnerabili, in modo da scongiurare una crisi sanitaria e sociale ancora più profonda. L'Unione Europea, in qualità di attore globale e principale contributore al sistema internazionale di aiuti, promuoverà una risposta multilaterale coordinata, in partenariato con le Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie internazionali, nonché il G7 ed il G20. L'obiettivo è quello di sconfiggere un virus che non conosce confini. E di farlo insieme. Marta Gigli, da Terni, per Eurofonica.
Eurofonica. State ascoltando Eurofonica, il format che parla d'Europa in onda su tutte le radio del circuito Raduni. Siamo quasi giunti alla fine di questa puntata ed è arrivato il momento delle You Skills, la nostra rubrica dedicata alle opportunità lavorative e di tirocinio per i giovani europei. L'Istituto Tedesco per gli Affari Internazionali e di Sicurezza offre uno stage retribuito di 3 mesi a Berlino sulla politica internazionale, estera e di sicurezza. I tirocinanti avranno il compito di assistere la divisione di ricerca a produrre report, preparare relazioni delle conferenze, svolgere compiti amministrativi e modificare testi accademici. Per candidarsi è necessario essere studenti di un corso di laurea magistrale o laureati triennali che saranno iscritti ad un corso magistrale al momento dell'inizio del tirocinio. Si richiede la conoscenza dell'inglese, l'utilizzo del computer e l'interesse per la comunicazione e la consultazione politica. Il compenso previsto è di 300 euro al mese. Maggiori informazioni su www.scambieuropei.info.
Eurofonica!
Parlando sempre di tirocini, l'Agenzia Ferroviaria Europea offre ai giovani che desiderano approfondire la conoscenza delle attività dell'Agenzia proprio un tirocinio. I settori possono variare a seconda del profilo e delle competenze del partecipante. Il programma si rivolge a laureati che conoscano la lingua inglese e un'altra lingua dell'UE. Ogni anno vengono infatti attivati circa 6 tirocini della durata di 10 mesi, con uno stipendio mensile di circa 1.300 euro. Per il 2020 la scadenza è il 31 maggio. Ulteriori informazioni sul sito www.portaledeigiovani.it oppure era.europa.eu.
Eurofonica!
Se invece siete interessati al tema delle letterature migranti, il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione ha organizzato workshop e laboratori gratuiti online. Words for Link, scritture migranti per l'integrazione. Lo scopo è valorizzare e diffondere in Italia la conoscenza e la lettura della cosiddetta scrittura migrante, l'educazione all'integrazione e alla interculturalità. Ad ogni workshop possono partecipare massimo 15 persone. I partecipanti saranno selezionati tenendo conto delle culture e delle lingue di provenienza e della motivazione alla partecipazione. I prossimi si svolgeranno il 30 e il 31 maggio. Per informazioni e per iscriversi basta andare sul sito www.scambieuropei.info.
Eurofonica!
Siamo giunti al termine di questa puntata di Eurofonica. Ringrazio tutti i redattori e tutti i tecnici che hanno contribuito alla sua realizzazione e ringrazio voi per averci seguito e accompagnato durante questa puntata. Vi ricordo che, come sempre, potete ascoltare le nostre puntate su tutte le radio del circuito Raduni, mentre i nostri podcast li trovate su Spotify, iTunes e sul nostro sito www.raduni.org. Continuate a seguire Eurofonica sui canali social Facebook, Instagram e Twitter per non perdervi i nostri podcast e gli aggiornamenti sull'Unione Europea. Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Martina Ottaviano, da Napoli. Alla prossima settimana!
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Eurofonica. Fonica.
Eurofonica. Vuoi restare aggiornato sull'Unione Europea? Ascoltaci su Spotify, iTunes, Google Play e raduni.org e segui Eurofonica su Facebook, Instagram e Twitter per scoprire cosa accade al Parlamento Europeo in modo facile e veloce.
Eurofonica.
Eurofonica.